Dalle domande che mi sono state fatte ho capito che non sono stato molto chiaro, ma lo so, c'ho una tendinite che evidentemente si riflette anche sul cervello e si zoppica da tutte le parti. Detesto. Effetti delle sentenze di accoglimento. Allora, quali sono gli elementi di una sentenza di accoglimento? La sentenza di accoglimento dichiara illegittima una disposizione di legge. L'effetto è erga omnes, così come le leggi si applicano a tutti, anche le sentenze che dichiarano illegittima e invalida una legge si applicano a tutti. Si applicano a tutti nel senso che pongono un divieto ad applicare ancora quella legge. A chi si rivolge questo divieto? A tutti i soggetti di applicazione, per cui i giudici e la pubblica amministrazione. Si parla sempre dei giudici, ma c'è in ballo anche la pubblica amministrazione. Anche l'amministrazione non deve più applicare quella legge. È chiaro che se l'amministrazione applica ancora quella legge, commette un atto invalido, illegittimo, che andrà impugnato davanti a un giudice, per cui alla fine è sempre il giudice che garantisce i nostri diritti. Gli effetti di queste sentenze, di conseguenza, si fanno sentire se e soltanto se siamo in grado di andare davanti a un giudice. Se abbiamo un rapporto giuridico ancora aperto, ossia ancora deducibile davanti a un giudice. Non è difficile, mi pare. Quando è che un rapporto giuridico è deducibile davanti a un giudice? Ah, questo non si sa. Questo dipende da ogni singolo pezzo dell'ordinamento. Dipende da come le singole pezzi dell'ordinamento, i singoli rami dell'ordinamento fanno valere, danno significato e trascorrere del tempo. Questo dipende appunto da cosa dice il diritto positivo. Non sono le norme sulla Corte Costituzionale a dire quali sono i rapporti giuridici aperti o chiusi. Questi sono invece il diritto positivo. Per i contratti vale una cosa diversa che per i rapporti di lavoro o per i rapporti pensionistici o per i reati o e così via. La regola è che comunque chi ha ancora la possibilità di prendere il suo rapporto giuridico e portarlo davanti al giudice, lì fa valere la sentenza, dicendo al giudice: tu non puoi più applicare quella legge che evidentemente mi danneggiava e che è stata dichiarata illegittima. Non è difficile, no, diciamocelo. Notate quest'ultima disposizione: quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, necessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. La lettura più semplice è chiarissima. Voi siete stati condannati in base a una legge e state nelle patrie carceri dietro le sbarre. La legge viene dichiarata legittima, sentite girare le chiavi e dicono: può uscire. Bello. Però fate attenzione che le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale hanno effetto, termine tecnico, costitutivo e non dichiarativo. La legge è incostituzionale, è invalida, è illegittima, dal giorno della sua pubblicazione. Prima era una legge valida. Non può più essere applicata, ma non che tutto ciò che è stato fatto in base a quella legge cade. No? Non è che il mio esame di laurea viene dichiarato illegittimo e di conseguenza tutti gli esami, tutte le tesi di laurea che ho fatto, cadono tutte quante, sarebbe una tragedia. I rapporti si consolidano nel tempo. Stare dietro le sbarre, non avendo più una legge penale che preveda quel reato, sarebbe violazione del principio di legalità delle pene, per cui voi uscite, ma non siete risarcite. può sembrare una grossa ingiustizia. Ve la metto in termini ancora più evidenti. Siete un ricco industriale furfante che inquina mari, fiumi, laghi e atmosfera, vi pizzicano, vi fanno un processo penale e vi condannano a 10 miliardi, sono tanti, 10 milioni sono abbastanza, di sanzione pecuniaria. Voi chiedete la rateazione in 200 anni e incominciate a pagare. 200 anni forse non sono troppi, quando arrivate all'ultimo rateo, la legge per cui siete stati condannati viene dichiarata illegittima. Come si riflette questo su di voi? Bene e male. Bene perché l'ultimo rateo non lo pagate. Male perché quelli precedenti non li recuperate. E uno dice, ma questa è la somma ingiustizia. Non è la somma ingiustizia, è che non si premiano coloro che non agiscono a tutela dei loro interessi. Perché non avete agito voi di fronte alla Corte Costituzionale? Perché avete avuto un pessimo avvocato. E perché avete avuto un pessimo avvocato? Perché l'avete scelto male. Uno deve difendere i propri diritti, difenderli bene. Qualcuno è stato più abile di voi, ha ottenuto la sentenza e lui non sarà condannato. Voi siete stati condannati, avete pagato quello che dovevate pagare e non recuperate più niente. Perché siete stati condannati in base a una legge valida e in vigore per un comportamento che era previsto come reato e non avete agito per contestarne la legittimità costituzionale. Capite? Questo è il principio. Non è che agiscono retroattivamente gli effetti, perché c'è sempre un giudice dell'esecuzione penale e voi avete sempre un rapporto giuridico con lo Stato. Dovete dei soldi in base a che cosa? In base a una sentenza appesa a una legge, e quella legge finisce con essere dichiarata illegittima e quindi qualche effetto lo avete anche voi. Riprendiamo il discorso sui rapporti tra sentenze e interpretazione e incominciamo il discorso su quello che sono le sentenze interpretative di accoglimento. Noi abbiamo visto le sentenze interpretative di rigetto, che sono quelle che dichiarano infondata la questione sollevata dal giudice, dicono, caro giudice, il tuo dubbio è sbagliato, per cui una sentenza di rigetto, e poi aggiungono, è sbagliato perché hai male interpretato la legge impugnata, la dovevi interpretare in maniera conforme alla Costituzione e quindi rifai il tuo lavoro di interprete. Le sentenze interpretative di accoglimento hanno una struttura simile, nel senso che viene dichiarata illegittima una legge, cioè una cosa, nella parte in cui, e questa è la formula tipica, prevede o non prevede qualcosa. Cioè la disposizione è dichiarata illegittima perché non contiene una norma, non ha la possibilità di produrre una norma. Norma, disposizione. Norma, disposizione. Disposizione è una cosa, la norma è la sua interpretazione. Allora queste sentenze colpiscono le disposizioni perché non contengono una norma. C'è un esempio che faccio sempre, per cui intanto qualcuno anche mi prende leggermente per i fondelli. Perché è un esempio palese. Legge sulla permessi relativi alla maternità. La legge prevede che quando nasca l'orribile urlante pupo, la mamma possa stare a casa ad allattare il pupo stesso medesimo. La mamma. Perché la mamma? Non è violazione del principio di uguaglianza che vieta la discriminazione in base al sesso? Nessuno ha sollevato la questione in questi termini, perché la Corte avrebbe risposto: senta signor giudice, la mamma sua non gli ha detto niente su come mamma e papà, su come nascono i bambini. La maternità si chiama maternità ed è un fenomeno diverso dalla paternità. Io per esempio ho avuto 3 figli, ma non sono ingrassato di un grammo. C'è qualcosa di fisiologico in tutto questo. E di conseguenza questo permesso riservato alla mamma dipende dal fatto che una certa attività glandolare è tipica della donna e non dell'uomo, che in compenso ha un bel pelo sul petto, che tra l'altro il bambino gli farebbe un po' schifo. E la legge è così. Nessuno l'ha contestata, se non per singole ipotesi. Cosa succede se la mamma è morta? Se la mamma è in carcere? Se la mamma è molto malata? Sono tutte ipotesi che il legislatore non ha previsto. E sono tutte ipotesi per cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge nella parte in cui non prevede che in questi singoli casi stia a casa il padre al posto della madre. Tanto sempre di biberonzi. Si tratta, può essere anche il braccio meccanico che lo sbatte dentro in bocca, forse c'è bisogno di qualcosa di più, dice la Corte, che è molto sensibile, è questo rapporto umano, i genitori, bla bla bla. Capite? Allora, in questi casi, la stessa legge, la stessa disposizione, è stata più volte dichiarata illegittima per incorporarvi una norma che non conteneva. Fino al caso più evidente. Cosa succede in caso di adozione di bambini? Adottare un bambino non provoca nessun fenomeno glandolare nel seno della mamma. Di conseguenza, perché deve stare a casa la mamma e non il papà? O può stare a casa la mamma o non il papà? Altra dichiarazione di legittimità della legge, nella parte in cui non prevede che in caso di adozione i permessi di allattamento possono essere dati sia il padre che la madre. Una lunga vicenda giurisprudenziale in cui la stessa disposizione è stata soggetta a numerose dichiarazioni di legittimità con interpretative di accoglimento, illegittimità nella parte in cui, eccetera, eccetera. Fino ad arrivare a una sentenza sorprendente in cui la Corte ha detto che nella procreazione la vera differenza non è tra uomo e donna, ma tra lavoratrice dipendente e lavoratrice autonoma. Perché la lavoratrice autonoma dispone del suo orario e quella dipendente no. Pensate quanti problemi interpretativi si sono legati a una disposizione che è rimasta invariata. Vi ricordate quando vi parlavo dei controlimiti? No! E la giurisprudenza della Corte che dice che le norme europee possono entrare nel nostro ordinamento purché non violino i principi fondamentali della Costituzione? C'è il caso Taricco che viene deciso il 5 dicembre a Lussemburgo, controlimiti. Bene. Come si fanno scattare i controlimiti? La Corte ha detto che i controlimiti si fanno scattare così. Si impugna l'ordine di esecuzione nella parte in cui consente a una certa norma europea di entrare nel nostro ordinamento. Per cui quella frase piena e completa esecuzione data al trattato allegato può essere dichiarata illegittima 1 milione di volte ogni volta per un particolare effetto interpretativo, per una norma. Scissione totale tra le cose e le idee, le norme. Le cose restano identiche. Nel vostro codice quella disposizione avrà un asterisco e sotto o più asterischi saranno scritti dichiarate legittime della Corte con sentenza tra dettagli nella parte in cui. E quella parte in cui ci dice che cosa viene aggiunto. Casi applicativi ne vedremo parlando soprattutto del principio di eguaglianza, perché il principio di eguaglianza, da questo, quindi non la prossima settimana ma quella ancora dopo, il principio di eguaglianza è il meccanismo che produce questo tipo di sentenza. Dice la Corte, spetta al giudice indicare il verso dell'addizione, scusate. Perché spetta al giudice? Perché il giudice che esaminando il caso vede che è rilevante il dubbio di costituzionalità per quel caso, nella parte in cui quel caso, rispetto a quel caso, la disposizione impugnata non è adeguata. Chiede alla Corte un'interpretazione di adeguamento, di dichiarare legittima la disposizione aggiungendo una norma adatta a risolvere quel caso in conformità della Costituzione. E la Corte risponde a rime baciate, questa è bellissima, Verso dell'addizione e risposta a rime baciate. Dice la Corte, io non mi invento la norma da aggiungere, non svolgo un'attività legislativa. Io semplicemente completo il tessuto normativo aggiungendo quella norma che fa sistema, che è costituzionalmente obbligatoria. Ed è il giudice a indicarmi qual è il verso mancante, è come se io prendessi un sonetto di qualche madrigalista trovato sotto le macerie e ci manca la finale di un verso. La rima è ore, 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 ata, 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 poi c'è un ore, cosa ci sarà? Ore. Rima baciata, integro, restauro il tessuto normativo aggiungendo quella norma che manca. E manca perché è costituzionalmente obbligata. Deve essere così. Perché sennò sarebbe illegittima. Anzi, è illegittima la legge nella parte in cui manca quella norma. Che noia. Le sentenze sostitutive dicono qualcosa di più. Queste sono le sentenze additive, che aggiungono delle norme, è illegittima nella parte in cui non prevede una determinata norma, non prevede la possibilità del padre di giovarsi dei propri permessi per l'allattamento in caso di bambino adottato. Questa è la norma aggiunta. È aggiunta perché così reintegri il tessuto normativo come deve essere scritto per essere conforme alla Costituzione. Non vi dovete stupire, ma questo è un meccanismo fondamentale nell'ordinamento. E quando il legislatore fa una legge, escludiamo i casi in cui li fa in casi disperati di conflitto politico, di notte, ubriache e così via, ma quando fa anche la legge più bella del mondo, il legislatore fotografa, per usare le parole che usa la Corte Costituzionale, ma si trovano già nel digesto, per id quod plerunque accidit, per ciò che normalmente accade che stia a casa la madre ad allattare il bambino, no? Quella è la via maestra. I casi della vita sono totalmente imprevedibili. Che bello. E per cui è molto probabile che molti di questi casi stiano fuori dall'immagine standard fotografata dal legislatore. Sono eccezioni rispetto alla regola. Sono paradossi rispetto all'ortodossia. L'ortodosso è la via maestra. Il paradosso è qualcosa che sta fuori dalla via maestra. Questi casi particolari che non sono previsti dal legislatore e molte volte non sono neanche prevedibili perché magari la tecnologia allora non consentiva di prevedere questi casi, improvvisamente preono dicendo noi siamo discriminati e queste sentenze servono per incorporare queste eccezioni, per incorporare queste che sono casi paradossali e portarli dentro nelle ortodossie. In matematica si direbbe sono dei lemmi incorporati nei teoremi. Teorema dice una cosa, uno alza la mano e dice ma in quel caso non funziona. Bene, allora la mia teoria incorpora quel lemma se riesco a elaborare una teoria che comprenda anche l'eccezione. Questo è il meccanismo che genera sia le sentenze interpretative di rigetto, becca dentro il paradosso in via interpretativa, sia quelle di accoglimento, dichiaro illegittima la legge perché non ha previsto questa possibilità. E vedete che le due cose si sovrappongono, anzi una è la risposta all'altra. Qualcuno mi chiedeva che cosa succede di questi dissensi tra Cassazione e le sentenze sussultive, no, voglio parlare, oh, che cosa, e che cosa succede di delle sentenze interpretative di rigetto con questo conflitto tra Corte Costituzionale e Cassazione. Ecco la risposta, una risposta storica, sentenza 1165, vecchio codice di rito di procedura penale. E studierete questa cosa, il diritto processuale penale, e mi ha messo a spiegarvi l'esempio, e lo spiegherò in soldoni. Il vecchio codice di procedura penale prevedeva che ci fosse un'istruttoria sommaria in alcuni casi. No? Vi prendono uscire tutto vestito di nero con la mascherina, le chiavi da scasso, il piede di porco, un sacchetto con i gioielli da un appartamento di una vecchietta? Vi prendono là. Istruttoria sommaria. Non c'è da fare tante indagini. Con le mani nella marmellata siete preso e direttamente rinviato giudizio. Problema. Quali sono le garanzie della difesa applicate in questi casi? La vecchio codice diceva che nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale in quanto sono applicabili. Quanto sono applicabili è una clausola generica. Il problema era ti prendo fuori dall'appartamento, ti schiaffo dentro nella pantera della polizia, ti tiro una gomitata nei reni, ti dico beh, allora confessi? E lui dice beh, cosa vuoi che faccia? Certo che confesso. Senza l'avvocato. Vale quella confessione? Avete preso i milioni di film americani, perché in America su questo hanno costruito riti di un formalismo fantastico, no? Ma è un problema reale. Viene portato dentro in questura, c'è uno davanti con la lampada, tipica cosa da film, e gli dice, allora, come la mettiamo? Vuoi negare di aver rubato la vecchietta? No, ho rubato la vecchietta, ma non l'ho uccisa io. Voi capite che tutto questo avviene con un'istruttoria sommaria senza l'avvocato e senza quindi i diritti della difesa, non perché la legge lo escluda, ma perché la legge dice in quanto sono applicabili e tutta la giurisprudenza dal 1930 al 65 dice che il diritto alla difesa non è applicabile. La giurisprudenza di merito, la Cassazione, dice non si applicano i diritti della difesa. La Corte Costituzionale, investita da questa questione, fa una lunga spiegazione, alla fine della quale dice, dichiara non fondata, nei sensi di cui motivazione, la questione di legittimità. Cioè, fa un'interpretativa di rigetto. Fa un'interpretativa di rigetto dicendo al giudice, caro giudice, tu devi garantire in quel giudizio l'assistenza legale all'imputato. Perché? Perché questo è ricavabile in via interpretativa. Siccome la Costituzione garantisce comunque la tutela dei diritti alla difesa e la legge non lo esclude esplicitamente, tu devi interpretare quel in quanto compatibili, nel senso che l'avvocato ci deve essere, perché è prescritto dalla tutela alla difesa voluta dalla Costituzione. è il 19 febbraio del 65. Perché sono andato via? Che era lì che volevo stare. Cosa succede a seguito di questa sentenza? A seguito di questa sentenza succede che, come dice la Corte, il giudice a cuori leva che a tale pronuncia non si sarebbero adeguati alcuni successivi giudicati della magistratura ordinaria e che comunque si sarebbero prospettate anche da parte delle autorità giudiziarie, che si sono confermate, due tesi contrastanti circa l'interpretazione di detta pronuncia. Allora, il giudice sta dicendo: cara Corte, tu mi dici che io devo interpretare in un senso quella disposizione, ma sappi che tutta la giurisprudenza continua ad andare nell'altro senso. E di conseguenza tu mi stai dicendo di fare una sentenza che sarà sicuramente impugnata davanti ai vari gradi, arriverà in Cassazione, che mi darà torto. Io annullerò gli atti istruttori, assolverò l'imputato, il quale sarà stupidissimo di tutto questo, ma molto felice. E il PM mi impugnerà in appello, e in appello mi daranno torto. Oppure mi daranno torto in Cassazione, perché quella è la giurisprudenza di 35 anni di, appunto, giurisprudenza di Cassazione. E la Corte gli risponde: considerato il diritto, questa Corte rimane ferma nel convincimento della inesistenza di una naturale incompatibilità dell'istruzione sommaria con l'esercizio del diritto a difesa, onde contrasta con l'articolo 24. Cost semplicemente il fatto che nel corso di tale tipo di istruzione la legge escluda l'esercizio della difesa. Uniformandosi al suo precedente, per cui non sta smentendo quello che ha detto, sta solo prendendo cognizione del fatto che l'applicazione normale della disposizione è un'altra, la Corte arriva a questo dispositivo. Dichiara la illegittimità costituzionale nella parte in cui, con l'inciso in quanto sono applicabili, rende possibile non applicare all'istruzione sommaria i diritti della difesa. Vedete che lo stesso ragionamento, identico, che ha portato la Corte a cercare di forzare l'interpretazione in senso conforme alla Costituzione, di fronte al muro opposto dalla giurisprudenza, cambia registro e, a distanza di pochi mesi, siamo a giugno dello stesso anno, la Corte passa da una interpretativa di rigetto a un'interpretativa di accoglimento. Il ragionamento è lo stesso, è solo che si è resa conto che non riesce a persuadere i giudici di merito ad avere un'interpretazione conforme alla Costituzione e quindi dichiara illegittima la legge nei sensi di cui motivazione c'è, in quanto esclude l'applicazione dei diritti della difesa. Questa è la risposta che dà la Corte alla resistenza dei giudici di merito a cambiare l'interpretazione delle leggi. La Corte poi elaborerà un argomento che qui non è ancora usato, credo, che è quello del diritto vivente. Vediamo se è usato. No, non è usato, non ricordavo che non era usato, che sarà usato subito dopo, nel senso che il diritto vivente è, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, il riconoscimento che una certa disposizione è normalmente, stabilmente interpretata in un senso. La disposizione vive con quel significato nell'ordinamento. Quella è la norma che normalmente viene tratta a quella disposizione. Per cui la Corte dice: vabbè, secondo me è sbagliata l'interpretazione, ma visto che la norma vive in quella interpretazione, di quello io giudico. E quindi lo giudico dichiarandola illegittima nella parte in cui quella è l'interpretazione. Capite? Questo è il meccanismo con cui la Corte riesce a imporsi sulla Cassazione, quando ci sono evidentemente cose piuttosto pesanti. La Cassazione insiste a dire, non me ne frega niente dell'interpretazione suggerita della Corte, la Corte non c'ha nessuno strumento per imporre ai giudici un'interpretazione. Allora la Corte Costituzionale dice, benissimo, facciamo finta che quella sia la interpretazione corretta, è il diritto vivente, è di quello io giudico e dichiaro la illegittimità. Essendo una sentenza di accoglimento, fa stato, erga omnes, dichiara illegittima la legge con effetti erga omnes, anche se dichiara illegittima la legge per un suo significato normativo, per una sua possibile norma. Capite? La legge resta in vigore, semplicemente una sua norma viene aggiunta o tolta, un suo possibile significato, una sua possibile interpretazione viene o aggiunta o cancellata. Allora, qua ci sono diversi casi che non vi starò a illustrare, volevo invece illustrarvi un'ultima cosa. Che prima avevo deciso di saltare, ma poi... Finora abbiamo avuto di fronte sentenze di accoglimento semplice. Per questi motivi la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo X della legge Y. Punto. L'effetto qual è? Effetto erga omnes, divieto di applicare ancora quella disposizione. Finito. Poi ci sono aggiunte delle sentenze additive, dette anche manipolative, dette anche interpretative di accoglimento. La dottrina ha mille distinzioni che io vi risparmio, anche perché non le capisco. Per cui. Queste sentenze hanno una struttura un po' diversa, perché non dichiarano semplicemente l'illegittimità di una disposizione, ma dichiarano la legittimità di una disposizione nella parte in cui esprimono una certa norma. Vedete, qui in sostanza noi abbiamo la cancellazione, se volete, di una cosa, la disposizione, per quello che essa può significare, una norma. La disposizione resta intonse, semplicemente si cambia la sua portata normativa, interpretativa. Si mettono dei paletti nel mondo delle idee, aggiungendo significati o togliendo significati. Ci sono alcune sentenze dette sostitutive che sono ancora più complicate. Questo è un esempio. Patente a punti. Questo interessa molto gli autisti. Dichiara legittimità costituzionale della norma del codice della strada nella parte in cui dispone che, virgolette, e qui si cita la cosa, la disposizione, nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, anziché, virgolette, nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo deve fornire all'organo di polizia i dati personali. Cioè sostituisce un pezzo di disposizione con un altro pezzo di disposizione. Questo non è un significato normativo, questo è un cambiamento del testo della legge. E certe volte questo è stato fatto per adeguare vecchie discipline alla nuova organizzazione, per cui certi poteri, per esempio, che l'ordinamento giudiziario fascista dava al ministro, oggi sono svolti dal CSM, per cui la Corte ha detto è legittima la parte in cui affida al ministro anziché al CSM. E questo è sembrato un mero adeguamento terminologico. Qui, in questo caso, siamo invece di fronte a un cambiamento della scrittura della disposizione. Sono sentenze cosiddette sostitutive, nel senso che sostituiscono un certo testo con un altro testo. E lo sostituiscono con una sentenza. È molto particolare questa tipologia di sentenze, ve lo segnalo non perché siano frequentissime, ma perché possono costituire un qualche problema. Anche per chi scrive i testi dei codici, per esempio, no? Andate a comprare il codice, che cosa vi mettono? La disposizione originale o quella modificata dalla Corte Costituzionale? O mettono quella originale con un asterisco che dice in nota, guarda che però la Corte ha detto che va riscritta in questi termini. Queste sono sentenze che tutto sommato costituiscono un lato estremo della produzione giurisprudenziale, perché una cosa è che i giudici lavorino sulla interpretazione nel mondo delle idee. Perché è importante che lavorino su questo? Perché nel mondo delle cose chi agisce è il legislatore, è il legislatore che pone le leggi. La Corte ha la possibilità di dichiararle legittime, agisce anche la Corte sul mondo delle cose. Poi c'è il problema del mondo delle idee, che è il mondo dell'interpretazione, e quindi si innesca un dialogo tra gli interpreti, tra i giudici e la Corte Costituzionale. Ma che la Corte Costituzionale trasformi una interpretazione in un pezzo di disposizione è francamente un po' duro da digerire. Il legislatore se ne frega, generalmente non se ne accorge neanche, però diciamo che è un po' più complicato. Di queste sentenze direi ci sono esempi anche interessanti. Ne parleremo un altro anno. Non ce voglio, scusate, non ce voglio andare avanti. E quindi buon panino a tutti.